dopo la fine delle lotte di liberazione nazionale in Africa e in altre parti del mondo, cioè prendiamo come cardine la fine della guerra d'Algeria attorno al 1961-62, in realtà la forza lavoro immigrata c'era già, basti pensare che più della metà dei siderurgici che lavoravano nelle acciaierie francesi erano algerini. Quindi, voglio dire, lo statuto cambia in ragione del fatto che ormai questi immigrati cominciano ad avere un passaporto e una vera nazionalità, sicché non possono più essere trattati, diciamo, almeno formalmente come dei sudditi colonizzati. Questo è stato, diciamo, un primo momento. Poi chiaramente in Italia l'immigrazione comincia come un'immigrazione di ripiego, perché non è vero che non passassero stranieri in Italia dopo la seconda guerra mondiale, anni 50, anni 60, ne passavano, ma poi trovavano sbocchi in paesi come Australia, Canada, Stati Uniti, eccetera. E invece alla chiusura o alla semi-chiusura di questi paesi a partire dagli anni 80, l'Italia diventa una specie di paese di ripiego, e quindi si comincia a intravedere un fenomeno che nel 79, quando avevo scritto quel primo testo, sembrava davvero ancora piuttosto fantascientifico, diciamo, ecco, e per il quale naturalmente quando l'ho esposto c'erano anche un po' di risatina, insomma, in sala. Comunque, per dirvi, la destabilizzazione forte dopo un quindicennio meno drammatico è cominciata di nuovo con la prima spedizione nel Golfo contro l'Iraq del 90-91. E quindi lì ci sono stati all'incirca 5 milioni di sfollati, di profughi. Poi è venuto l'Afghanistan, poi di nuovo l'Iraq a partire dal 2003, e poi via via altri paesi, in parte governi falliti, in parte in preda a guerre civili come la Somalia e il Sudan, poi la Siria dal 2011, la Libia, il Mali e adesso anche lo Yemen. Le guerre in questi paesi generano fughe di massa e profughi, però attenzione, perché in realtà, insieme, diciamo, con queste dislocazioni drammatiche ci sono le rivolte che prendono la forma dell'esodo e sono rivolte soprattutto silenziose di giovani uomini e donne, prendono la forma dell'esodo dalle dittature e verso paesi dove si possa vivere un po' meno peggio, quindi anche verso l'Europa, ma non soltanto verso l'Europa, ma anche per esempio verso Sudafrica, stiamo sempre parlando di Africa. I giovani del Niger, del Mali, del Gambia, della Somalia, del Benin, del Burkina Faso, del Camerun, di altri paesi che riescano a racimolare qualche soldo per il viaggio, vogliono andarsene, cioè votano con i piedi contro i signorotti locali, i dittatori, contro i loro protettori nei governi e nei consigli di amministrazione dei paesi occidentali, e l'Unione Europea sta pagando il conto dei 70 anni di neocolonialismo in Africa. Cioè i nodi stanno venendo al pettine, dopo più di mezzo secolo di colpi di mano, sull'esempio della politica neocolonialista anglo-francese, bisogna anche dirlo, che ha fatto scuola in Europa. Dittatori, confini disegnati secondo gli interessi stabilizzatori, stati nazionali ritagliati per portare via le materie prime, migrazioni discriminatorie e filtrate di coloro che sono vicini al potere verso i centri metropolitani del colonialismo. Cioè, l'Africa è un continente dotato di risorse naturali ricchissime e si trova depredato, e si trova per esempio con una distribuzione dell'elettricità che fa acqua da tutte le parti, con l'unica eccezione del Sudafrica. Lo ha persino detto, voglio dire, il Presidente degli Stati Uniti. E voglio dire, c'è un problema di condizione umana in Africa di cui l'Europa, ma in generale i paesi industrializzati, non vogliono assolutamente prendersi nessuna responsabilità. A fronte poi del fatto che le destre, particolarmente le destre occidentali, tengono sotto stacco tutto il resto dello schieramento politico, perché bisogna dire che il vero egemone in questa vicenda è la destra, in particolare la destra europea, di cui tutti quanti hanno paura e a cui tutti quanti stanno inchinandosi con questa specie di comica della guerra contro gli scafisti e contro i barconi che, secondo alcuni, dovrebbero persino essere bombardati.
Sì. Su questo mi sembra che si, anche rispetto ai primi anni in cui tu e altri vi iniziavate a occupare di queste cose, è forse effettivamente il punto di passaggio, diciamo, la dimensione della guerra, no? Come produzione strutturale di nuovi profughi. Mi interessava anche, tornando un po' indietro, riprendere invece quelle che erano le politiche sostanzialmente di gestione della forza lavoro negli anni, in quel caso si parlava degli anni 70, ma anche prima, nel senso che c'è stata anche una volontà di importare, cioè con un pezzo della ricostruzione europea si è fatta in stati come la Francia, come la Germania, soprattutto su questo tipo di forza lavoro qua, forza lavoro migrante impiegata, diciamo, in lavori diciamo più faticosi, più nocivi, di servizi in molti casi, di ristorazione eccetera, di edilizia. Mi colpiva di uno di questi due articoli, no? Se andiamo a vedere, citavi due articoli dell'epoca che poi sono un po' di quelle due anime che sono andate a fondare la sinistra nostrana di questi decenni qua, no? Da un lato Amendola, il picista, che diceva che insomma il problema era che dei giovani che non vogliono fare i lavori più duri, che è una retorica che continua ancora oggi, no? Nel discorso pubblico sulle migrazioni, il lavoro, e l'altro era questo articolo del 77 che mi sembra veramente indicativo già dal titolo, di uno come Romano Prodi, che diceva: l'Italia è diversa e da noi mancano i negri. E, se vuoi dire qualcosa su questo aspetto qua e cosa è cambiato, nel senso che lì c'è stato in quel frangente un uso politico della forza lavoro migrante per rompere la rigidità operaia, diciamo, residente già in Italia o negli altri paesi. Oggi cosa c'è di diverso con la produzione di queste masse di profughi? Cioè, sono ancora capitalisticamente produttive come ricatto rispetto al resto della forza lavoro, o iniziano a diventare anche un problema di gestione per esempio le borghesie europee in questo momento qui?
Ecco, per quanto riguarda, diciamo, la prima parte della domanda, sicuramente l'idea che si era fatta strada nella Francia soprattutto, ma anche nel Belgio, in Olanda, degli anni 50 e dei primissimi anni 60, era che comunque se si mantenevano questi immigrati nel limbo, diciamo, di persone senza diritti e senza una nazionalità, perché non era ancora riconosciuto uno Stato nazionale, quindi un passaporto a loro, si poteva tirare avanti, diciamo, al meno peggio, impiegandoli nei lavori peggiori e meno pagati, perché ricordiamoci che, come diceva il grande Martin Luther King, non ci sono i lavori sporchi, ci sono i salari sporchi. Allora, in realtà poi politica è cambiata all'affermazione dell'indipendenza nazionale in paesi cruciali come appunto l'Algeria, e si è cercato comunque di riconoscere dei diritti e di navigare a vista negli anni 70. Questa politica ha anche molto interessato alcuni settori dell'industria italiana e diciamo che c'è stato anche un assorbimento che negli anni 60 era escluso in alcuni settori dell'industria italiana, dei servizi italiani, dell'edilizia quindi diciamo una specie di tendenza all'eguagliamento nella tolleranza interessata verso l'immigrazione. Oggi, secondo me, di fronte a queste cifre e a fronte di una crisi europea che è evidente a tutti, c'è per contro un moto proprio di ripulsa. E questo moto di ripulsa arriva in un momento quando la congiuntura, soprattutto nel Nord Africa, determinata da alcuni calcoli sbagliati e addirittura a mio avviso anche colpevoli da parte dei paesi occidentali, in particolare da parte degli anglo-francesi, che hanno determinato la situazione libica con il loro intervento, che era un intervento nato a parole ma di fatto anglo-francese. Con questo tipo di intervento chiaramente la situazione è cambiata completamente, perché la Libia era un paese relativamente ricco in Africa, quindi attraeva migranti da altri paesi, soprattutto subsahariani, oggi si trova nel disastro e chiaramente chi è arrivato lì e deve scegliere tra il mancato salario, la disoccupazione senza soldi e le pallottole delle varie compagnie di ventura che si combattono in Libia, chiaramente, voglio dire, cerca di scappare. E bisogna ricordare anche che poi la Libia è diventato una specie di terreno di scontro obliquo tra da una parte Egitto e Qatar, dall'altra parte Arabia Saudita, gli altri Emirati e probabilmente anche qualcosa del governo algerino che appoggiano piuttosto Tripoli contro Tobruk. Che voglio dire, chi non ha un tetto e non ha, diciamo, delle risorse, si trova schiacciato fra questi due fronti e tutte le loro articolazioni e diramazioni a livello locale. Questa è la situazione che colpisce non soltanto i migranti ma anche molti libici.
Professore, prima di salutarla le pongo un'ultima questione di cui si discuteva ieri tra compagni, insomma. secondo lei, a suo avviso, siamo di fronte esclusivamente a un piagnisteo italiano della politica, o c'è stato anche attraverso gli accordi di Dublino un ennesimo scaricare costi, scaricare difficoltà di un altro aspetto della crisi dall'Europa del Nord, dall'Europa più ricca all'Europa meridionale?
Sicuramente questo tentativo di scaricare una forte pressione determinata dalla crisi sull'Europa meridionale è evidente a tutti. Cioè, già, voglio dire, prima dell'intervento anglo-francese in Libia lo si poteva cogliere da molti segni, è diventato evidentissimo con l'intervento militare, che di nome era targato NATO e quindi ci doveva partecipare anche l'Italia, ma di fatto poi è stato suscitato, preparato sostanzialmente dal blocco anglo-francese. Allora, qui chiaramente, voglio dire, la discussione si allargherebbe, perché a farne le spese sono stati soprattutto i greci e gli italiani di questa crisi, forse gli italiani ancora più dei greci. Questo quadro fa parte di uno scenario più ampio dove sostanzialmente le politiche della Banca Comune Europea sotto Trichet ha regalato letteralmente centinaia e centinaia di miliardi a grandi esportatori di altri continenti per poter mantenere una valuta dell'euro a 1,30, 1,40 eccetera, al di sopra, diciamo, del dollaro, politica che è stata disastrosa e che è in larga parte responsabile del fatto che abbiamo perso in Europa all'incirca 25 milioni di posti di lavoro durante, diciamo, questa reggenza della Banca Comune Europea. Allora, di fronte a questi dati, il fatto che l'anno scorso l'operazione italiana di Mare Nostrum sia costata 9 milioni di euro, cioè lo 0,016% delle spese statali italiane del 2014, è significativo. Cioè, nel 2015 c'è l'operazione Triton-Triton, che dispone di circa un terzo di questa cifra e che attinge al bilancio dell'Unione Europea, quindi vediamo subito che il salvataggio di queste persone in mare non è certamente una priorità all'interno dell'Unione Europea, anzi sta diventando semplicemente un problema di pattugliamento e un problema di respingimento. Di qui appunto mi pare che la proposta ventilata da più parti di bombardare i barconi in Libia faccia parte di uno scenario che è letteralmente da tragicommedia, insomma.